magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo intanto che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e nella trasmissione di oggi continuiamo quello che è il discorso che abbiamo iniziato a proposito dell'insieme oggettivo in cui viene praticato il crogiolo dello stregone. In particolare, nella trasmissione di oggi verrà presa in considerazione le colonne del cielo o della trasformazione soggettiva. I mondi sono gli spazi nei quali gli esseri si sviluppano. In ognuno dei mondi che si è citato, gli esseri umani costruiscono loro stessi. Cos'è il mondo per un individuo che si trasforma e che vive? Non è altro che la percezione che ne ha dello spazio in cui dilata se stesso. Un mondo è la madre, per esempio, o l'uovo, in cui il soggetto prende coscienza e si dilata, si sviluppa fino a morire. Un altro mondo è l'essere della natura, è l'atmosfera nella quale un soggetto diviene, si trasforma, si modifica fino a morire. Altri mondi sono pensati in maniera diversa, vissuti in maniera diversa, percepiti in maniera diversa. Ma sono sempre mondi. Come è un mondo in cui nasce e svilupparsi quello di New York, quello di Venezia, quello di Roma, quello del Chad, quello del Sudafrica, quello dell'India, della Cina. Sono mondi diversi quelli che stanno fra i grattacieli o quelli che stanno nelle bidonville. Sono mondi diversi quelli che sono fatti in maniera diversa e che hanno delle relazioni diverse col mondo nei quali gli esseri vivono. I mondi sono spazi, spazi fisici e spazi psichici, ma sempre spazi fisici che manifestano condizioni, percezioni psichiche degli individui. Cosa significa costruire se stessi? Ed è un concetto fondamentale della stregoneria del paganesimo. Io costruisco me stesso, io non sono creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino. Io costruisco me stesso. Ogni soggetto in natura nasce, vive per costruire se stesso. Il fatto stesso di nascere è una costruzione che la specie ha fatto, una trasformazione continua che la sua specie, cui appartiene, ha messo in atto. La stessa terra è un atto di trasformazione continua, il sole è una trasformazione continua, l'atmosfera è una trasformazione continua. Ricordiamo Zeus, attraverso Semele, calò fra gli esseri della natura le fasi attraverso le quali trasformarsi in dei, no? Zeus con Semele partorì Dioniso e si racconta che era gelosa del rapporto d'amore che Zeus ebbe con Semele, ingannò Semele era una mortale, e dal momento che Zeus aveva promesso a Semele di esaudire qualunque desiderio, Zeus mise in testa a Semele di poter vedere Zeus nella sua realtà effettiva e non nel modo in cui Zeus appariva a lei. Solo che Era sapeva che nessun mortale, nessuna persona in quelle condizioni può reggere col suo sguardo il drago. Zeus fu costretto ad accontentare Semele data la sua promessa e apparve a Semele per ciò che egli era, e Semele impazzì, Semele bruciò. Allora in quel momento Hermes veloce tolse il bambino dalla pancia della madre, da Semele che stava morendo, e lo cucì nella coscia di Zeus. Dopo Dioniso fu partorito dalla coscia di Zeus, dalle gambe di Zeus, visse la sua vita e fu fatto a pezzi dai titani finché dopo i suoi pezzi furono ricomposti ed egli continuò a vivere come un dio. Ebbene, queste fasi sono le fasi attraverso le quali si costruisce il dio nella natura. Il dio si costruisce nella pancia della madre, per quello che noi sappiamo oggi, ma che è una trasformazione di quello che è il processo di partenogenesi molto più antico, che sta alla base di quello che è la sessione il modo di generare i figli dei vertebrati o degli anfibi o degli uccelli mediante l'uovo. E questa è la prima fase, una fase dove si muore e poi si continua a vivere in condizioni diverse. Si continua a vivere all'interno della natura, si costruisce se stessi all'interno dell'atmosfera, finché quando si muore si viene fatti a pezzi dai titani per rinascere ulteriormente. E sono le fasi della vita, le fasi della trasformazione in un dio, che Zeus ha costruito e ha calato fra gli esseri figli di Era attraverso Semele. Ma ciò che gli individui praticano sono mondi di insieme, sono mondi estremamente complessi, estremamente dialettici. Cioè, la pancia della madre non è semplicemente un contenitore, ma è un fiume di emozioni che dalla madre si genera verso il bambino, il feto, e un fiume di emozioni che dal feto si riversano verso la madre. C'è una relazione empatica, una relazione dialettica fra i due, dove da un lato la madre emana tutti quei fenomeni nei confronti del feto affinché il feto possa costruirsi nel suo divenire seguente all'interno della natura. Nello stesso tempo il feto elabora quei fenomeni e manda segnali estremamente potenti nei confronti della madre, in modo da costringere la madre ad adattarsi alle sue esigenze. Cioè, c'è una vera e propria guerra che avviene fra il feto in pancia della madre e la madre stessa. Infatti non è effettivamente una grande scelta quella dei mammiferi di tenere i figli nella pancia, perché c'è una trasformazione soggettiva di relazione dialettica fra la madre e il figlio che è estremamente violenta. Quando noi nella società assistiamo che ogni tanto la madre piglia il figlio e lo butta giù dalla finestra o lo abbandona nei cassonetti, e sono delle reazioni psichiche a dei travagli psicologici di trasformazione emotiva che la madre ha messo in relazione col feto e che la madre non ha trovato un supporto adeguato nella società in cui viviamo. Perché la società in cui viviamo, società monoteista, non ritiene che il feto sia una specie di tabula rasa, sia una specie di bestiolina, sì, che cresce là nella pancia, ma tutto sommato non è che gli dà molta importanza. Non si rende conto invece che la madre nella pancia sta tenendo un vero e proprio guerriero, cioè un gigante psichico, un gigante emotivo che sta crescendo, che la sta manipolando in maniera spaventosa. E la madre spesso si trova a dover combattere questa battaglia fra sé e il feto, dove la posta in gioco è il miglior bambino che sia possibile nascere in quel momento. Ma la posta in gioco per la madre spesso è la distruzione della sua capacità emotiva, delle sue relazioni con il mondo, proprio perché il feto è riuscito a piegarla a se stesso, e la madre non ha trovato un supporto, una sponda sufficiente nella società, nella famiglia, nell'insieme sociale che l'abbia supportata in maniera psichica, in maniera emotiva. E esistono dei veri e propri travolgimenti, esistono delle vere e proprie sbandature psichiche che portano la madre a gesti estremi, anche al suicidio e anche all'omicidio nei confronti del bambino, perché in fondo il bambino vive distruggendo la madre. E questo, se non riusciamo a capire che quel bambino ha in sé gli elementi fondamentali della nostra specie e delle specie della natura e deve per forza sopravvivere anche a costo di uccidere la madre, Se non riusciamo a capire questo, non riusciamo a capire nemmeno il senso della vita, non riusciamo nemmeno a cogliere gli occhi del drago che ha la grande era. La vita deve vincere sempre. E la vita vince sempre sopra la vita. La vita si sedimenta sopra la vita. Non esiste una vita che non si sedimenti sopra la vita, perché la vita è supporto ad altra vita, che genera altra vita, che è supporto ad altra vita. E quello che è il compatimento, quello che è il pietismo cattolico, il pietismo delle religioni monoteiste, non è altro che la richiesta alle persone di annientarsi in funzione di qualcuno che le domina. Ma se le persone si annientano in funzione di qualcuno che le domina, di fatto rinunciano a se stesse e rinunciano alla vita, perché la vita non consente a nessuno di arrendersi o di sottomettersi, non lo tollera. La vita deve espandersi sempre, in qualunque soggetto la vita si esprima. Sia un verme, sia un batterio, sia una mosca, sia un virus, sia una persona, un elefante, la vita deve espandersi e si espande in relazione dialettica e in relazione all'oggettività nella quale essa vive. Cosa significa costruire dunque se stessi? Significa considerare la propria esistenza come una costruzione che dopo un periodo di accumulazione fisica, psichica e intellettiva, quale espressione della specie, l'individuo continua il processo di costruzione attraverso delle modificazioni qualitative. Affinché ciò avvenga, deve esercitare le proprie scelte soggettive attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni. E questo è uno dei segreti dell'evoluzione, no? Cioè, la vita ti dà un bagaglio iniziale, ti dà un bagaglio con cui affrontare l'oggettività in cui vivi, ma sei tu che devi affrontare in maniera coerente, in maniera appassionata, in maniera coinvolgente l'oggettività in cui vivi, perché altrimenti tu non puoi sedimentare nuovi input, nuovi dati, nuovi geni nella catena del DNA da lasciare la tua generazione che viene dopo, i tuoi figli, più attrezzati di quanto tu non ti sia trovato. Se tu non usi la tua volontà, se tu non metti in atto le tue strategie di vita, se tu non serri i denti e i pugni nell'affrontare la tua quotidianità, non puoi nemmeno modificare quello che è il bagaglio genetico. E il problema del monoteista, il problema del cristiano, è che lui si pensa creato ad immagine e somiglianza ad un Dio pazzo, cretino e deficiente, per cui tutto per lui è statico, non esiste evoluzione, non esiste modificazione, non esiste una responsabilità soggettiva nella quale vai a modificare le tue condizioni davanti alla vita. Non essendoci questo, non c'è nemmeno la volontà di dire io vivo, affronto con coerenza la mia esistenza, affronto con passione, e quando le condizioni in cui io devo vivere diventano drammatiche, vengono alterate, non sono più coerenti col mio bagaglio, cerco delle soluzioni per continuare comunque a viverci dentro. E in questo comunque a viverci dentro io non faccio altro che modificare la mia struttura del DNA, la mia struttura genetica, che lascio in eredità modificata a mio figlio. Certo, noi viviamo in una società, viviamo in un tempo, in un modo in cui sembra che non ci sia più una modificazione della struttura genetica, perché noi siamo abituati a guardarci indietro, magari ci guardiamo la struttura genetica, il DNA, no? Della nostra specie, diciamo, ma guarda quanto è lungo, ma guarda quanto è grande, e voltandoci indietro vediamo milioni, milioni, milioni di anni che sono passati e questa struttura genetica che si è formata in miliardi di anni. Per cui ci possiamo anche chiedere, ma io come posso pensare di modificare una cosa così grande, così enorme? Ma se voi siete attenti a questa struttura genetica, non si è modificata di colpo in bianco. E se si è modificata in miliardi di anni, quei miliardi di anni non sono altro che somma di singoli momenti e di singoli istanti. Sono delle somme di singole scelte dei singoli esseri che hanno vissuto. Per cui la responsabilità che voi avete nell'attimo presente è proprio quella di lasciare in eredità ai vostri figli una struttura genetica migliore di quella che avete trovato. E questo è stato l'impegno fino ad oggi di tutte le specie, cioè di tutte le generazioni che ci hanno preceduto. È questo che è avvenuto, una forza della modificazione delle specie, della diversificazione delle specie. Significa considerare la vita come un processo di costruzione soggettiva che non si esaurisce con la crescita fisica, ma continua con la crescita psichica, intellettuale e consapevole. In pratica, se noi vediamo la modificazione delle specie attraverso la modificazione del DNA, che è data da un infinito numero di attimi presenti che si sono susseguiti nel tempo, esiste anche nella nostra vita fisica, nel nostro tempo di vita, una possibilità di trasformazione continua della nostra capacità di penetrare il mondo, di comprendere il mondo, di modificare noi stessi in funzione del mondo. Perché se è vero, ed è vero, che mentre eravamo in pancia della madre, l'imprinting che noi davamo alla nostra capacità di percezione del mondo era segnata dalla selezione dei fenomeni emotivi che arrivavano dalla madre e dalla modificazione che noi mettevamo in atto all'interno della nostra percezione in funzione di quei fenomeni e in funzione di quella qualità. Quando noi siamo nati, abbiamo cominciato a adeguare questa capacità di percezione a fenomeni razionali che ci venivano dal mondo. Ma i fenomeni razionali che ci venivano dal mondo erano supportati da fenomeni emotivi, per cui noi adeguavamo la nostra struttura profonda a ciò che ci arrivava dal mondo, ma eravamo acritici nei confronti di quei fenomeni, cioè la nostra capacità di selezionare quei fenomeni si perfezionava un po' alla volta, ma si perfezionava in maniera quasi acritica, cioè funzionale ma acritica. Quando siamo diventati adulti, e il passaggio nel diventare adulto è proprio questo, abbiamo iniziato a mettere la nostra volontà nella selezione dei fenomeni non più soltanto come noi percepivamo i fenomeni, ma per ciò che noi volevamo ottenere nella percezione dei fenomeni e nell'immissione dei fenomeni nell'oggettività in cui noi viviamo. Per cui noi, diventando adulti, abbiamo cominciato a essere critici nei confronti dei fenomeni che ci arrivavano, selezionarli e usare la nostra immissione dei fenomeni in funzione dei nostri bisogni, dei nostri desideri e della costruzione del nostro futuro. Per cui considerare la vita come un processo di costruzione soggettiva che non si esaurisce con la crescita fisica, ma continua con la crescita psichica, intellettuale e fisica e consapevolezza e di conoscenza e di penetrazione del mondo. Per questo è fondamentale il crogiolo dello stregone, perché il crogiolo dello stregone parte dal presupposto che la necessità di trasformazione dell'uomo sia una necessità di trasformazione e di divenire in continuo e all'infinito, sia per quanto riguarda il singolo soggetto, sia per quanto riguarda tutto il percorso di divenuto della specie. Naturalmente in questo ci vuole autodisciplina nella costruzione della propria crescita e della direzione in cui tale crescita avviene e consapevolezza del fine cui le nostre azioni tendono. I mondi sono gli spazi d'azione del soggetto. Il soggetto nasce come essere della natura, diviene come individuo sociale, si costruisce come essere divino. In tutti e tre questi spazi d'azione, l'individuo esercita la propria volontà attraverso le proprie determinazioni. Che cosa sono le determinazioni di un individuo? Sono le relazioni obbligatorie fra l'individuo e il mondo circostante che la propria specie ha messo a fondamento del suo sviluppo. L'essere umano ha le mani. Con le mani l'individuo costruisce delle relazioni col mondo. Senza le mani non costruisce quelle relazioni col mondo. Se l'individuo non costruisce le relazioni attraverso l'uso delle mani, rinuncia ad esercitare la sua volontà all'interno di una determinazione specifica che il divenuto della specie gli ha costruito nel corso delle trasformazioni in milioni di anni. Oltre alle mani, l'essere umano ha determinazioni sia fisiche che emotive, psichistiche, fisiologiche, intellettuali, eccetera. eccetera. La rinuncia ad usare la propria volontà nello sviluppo di quelle determinazioni porta l'individuo a non esercitare quelle determinazioni col mondo circostante, che dovrebbero trasformarlo. La trasformazione di un essere umano, una volta esaurita la crescita fisica, si trasferisce nella crescita psichica e nella strutturazione del suo campo di energia vitale, la costruzione del corpo luminoso. E qui il discorso si fa abbastanza complesso, cioè non esiste un momento in cui l'essere umano cessa di crescere. Esistono dei momenti in cui alcune parti dell'essere umano cessano di crescere perché si completano, arrivano alla fine del suo cammino, ma l'essere umano, l'individuo, non cessa mai di crescere. Non esiste un vecchio che è sufficientemente vecchio da dire ho finito. Un vecchio che è vecchio e che dice ho finito sta solo aspettando di morire, è finito, non ha finito. E così non esiste un giovane, non esiste una persona che abbia finito. Non si finisce mai di crescere, nemmeno un istante prima della morte, o se vogliamo nell'attimo stesso in cui ci arriva la morte del corpo fisico. Ma la crescita è una crescita continua, sia una crescita intellettuale, una crescita di passione, una crescita di desideri. Che poi i desideri si trasformino, le passioni si trasformano, le necessità intellettuali si trasformano, questo è nell'ordine delle cose. Ma il fatto stesso di avere delle passioni significa avere comunque un futuro davanti a noi. E se le persone sono vissute costruendosi, modificandosi in continuazione, il bisogno di crescere ce lo hanno anche un istante prima di morire. Se invece hanno rinunciato a vivere, il bisogno di crescere queste persone non lo hanno più. La costruzione del corpo luminoso è l'elemento strategico della nostra esistenza, sul quale mettiamo l'accento per definire il fine, se un fine vogliamo dargli, o tanto per dargli un fine dal punto di vista religioso, di quello che facciamo. E dobbiamo ricordare che tale strategia viene attuata, cioè la costruzione del corpo luminoso, la costruzione del nostro crescere all'interno della coscia di Zeus, cioè all'interno dell'atmosfera, all'interno della vita quotidiana, viene attuata nel nostro vivere quotidiano. Cioè è il nostro vivere quotidiano che ci determina la possibilità di costruire il nostro corpo luminoso. È la quotidianità. La nostra capacità di vivere la nostra quotidianità, la nostra capacità di affrontare i problemi della vita di tutti i giorni. La vita quotidiana è il nostro campo d'azione, è il nostro vivere per sfida. E qui entriamo in un concetto che è prettamente e assolutamente appartenente alla religione pagana politeista. La religione pagana politeista ha come metro di misura dell'essere religioso di una persona la sua partecipazione, la sua compartecipazione, la sua compassione emotiva con la società in cui vive, con le scelte della società in cui viviamo. Un pagano politeista è tale perché vive delle passioni della società in cui vive, perché è coinvolto nella società. C'è un termine greco, no? Che noi usiamo anche oggi, ed è il termine idiota. Chi è un idiota? È colui che si separa dalla società, è colui che non si interessa della società in cui vive, colui che non si interessa di politica, colui che non si interessa di cosa desiderano gli uomini, colui che non si interessa del futuro sociale, colui che non ha cuore il benessere della società in cui vive. Ecco, questo è un idiota ed è va considerato effettivamente come un idiota, perché il vivere la società in cui noi viviamo, perché comunque che ci piaccia o non ci piaccia, noi siamo individui sociali e siamo nati, io sto parlando dei microfoni dal comune di Venezia, però penso che ogni persona italiana viva una società, nessuno di noi sta così lontano, così emarginato dal sistema sociale umano per non essere toccato dai problemi della società, dai problemi esistenziali, dai problemi della quotidianità, della scuola, della famiglia, dell'istituzione. Nessuno di noi è così separato da non vivere questo tipo di problemi, e sono problemi importanti nella società civile, perché quando toccano delle leggi, quando toccano degli ordinamenti, quando toccano delle condizioni nelle quali noi viviamo, stanno toccando le condizioni di tutti, non solo le condizioni di Tizio, di Caio, di Sempronio. I principi a fondamento della nostra società sono principi a fondamento di tutti e per tutti, e se noi non costruiamo il benessere per tutti e di tutti, noi ci separiamo di fatto da questa società. E certo, posso vincere 50 miliardi al Superenalotto. Con 50 miliardi cosa vuoi che mi interessa? Se il governo, se uno Stato, se un partito politico decide di togliere il diritto di parola alle persone, il diritto di esprimere le loro opinioni, ho 50 miliardi, mi sposto in un altro paese. Ma vi rendete conto che però è stata distrutta la società? Se io vinco 50 miliardi, posso fare i miei porci comodi. Ma se io non vinco i 50 miliardi, non faccio più i miei porci comodi. Ma io sono un idiota, sia che abbia vinto, sia che non abbia vinto i 50 miliardi, perché a fondamento delle mie azioni non c'è più la società e la relazione fra me e la società in cui vivo, ma c'è di fatto una separazione fra me e la società in cui vivo, dove coi 50 miliardi posso sì andare in un altro paese, e senza i 50 miliardi posso restare qui e magari appoggiare proprio la distruzione del diritto di parola e del diritto di opinioni. In pratica sono già un idiota, perché sono già un separato dalla società in cui vivo. Non riesco a vedere i miei interessi in relazione agli interessi della società in cui vivo, e riuscire a vedere gli interessi nostri personali in relazione alla società in cui noi viviamo è proprio del pagano politeista. Il pagano politeista soggettiva, mette in comunione, armonizza quelli che sono i propri bisogni e le proprie necessità proprio con la società in cui vive. E questa è la caratteristica religiosa del pagano politeista. La vita quotidiana è il nostro campo d'azione, è la manifestazione del nostro sentimento, è il modo in cui noi manifestiamo le nostre emozioni. È il campo in cui noi interiorizziamo, soggettiviamo i bisogni della società in cui viviamo. Il nostro vivere per sfida. Il momento in cui noi ci trasformiamo. Il vivere per sfida è stata la modalità attraverso la quale gli esseri della natura uscirono dal brodo primordiale e generazione dopo generazione, che praticava il suo vivere per sfida, ha portato il mondo ad essere ciò che è, ha portato anche la stessa catena del DNA ad essere ciò che è, in una trasformazione che ha attraversato attimo dopo attimo nel corso di tutta la nostra esistenza. Perché se è vero che esistono dei momenti particolari in cui ci sono dei salti qualitativi all'interno delle specie, è altrettanto vero che quei salti qualitativi all'interno delle specie avvengono per accumulo di bisogni, per accumulo quantitativo di necessità, dei bisogni. E allora quando molti esseri vivono situazioni che sono estreme, che sono al limite, avvengono all'interno delle specie dei salti qualitativi, ma i salti qualitativi sono possibili soltanto se una quantità immensa di uomini, soltanto se una quantità immensa di esseri in quella specie ha provato ad affrontare in maniera coerente, in maniera profonda, il mondo e le contraddizioni che si sono presentate. Il vivere per sfida nel nostro quotidiano porterà il mondo ad essere ciò che sarà. Il vivere per sfida costringe l'individuo a essere parte attiva nelle contraddizioni che si manifestano nella sua esistenza, dove la sua trasformazione è ottenuta attraverso la soluzione delle contraddizioni. La contraddizione è Ares, Marte, una delle condizioni divine che era Giunone, ha imposto ai suoi figli, gli esseri della natura, affinché si trasformassero in dei. Il vivere per sfida impone che l'individuo metta in campo delle azioni, implica un agire soggettivo, pertanto una capacità di critica, una capacità di analisi, una serie di strumenti con cui noi possiamo agire nel nostro quotidiano. Pertanto implica un soggetto che si deve predisporre ad agire. E anche in questo voi troverete una differenza assoluta fra la religione pagana politeista e il monoteismo. Un soggetto che si appresta ad agire, un soggetto che ha capacità critica, un soggetto che ricerca la conoscenza, un soggetto che approfondisce la realtà nella quale vive, non è un soggetto che prega, non è un soggetto che attende la provvidenza, non è un soggetto che ha rinunciato a vivere. Al contrario, è un soggetto che sta manifestando se stesso con tutta la sua forza e con tutta la sua possibilità di intervenire nel suo quotidiano. Per predisporsi ad agire è necessaria la conoscenza dell'oggettività nella quale si agisce. Per predisporsi ad agire è necessario fornirsi degli strumenti per agire. Clausewitz direbbe nel suo Trattato della guerra: è necessario fare l'elenco delle salmerie, cioè è necessario fare l'elenco di ciò che abbiamo per poter affrontare la guerra. E la vita quotidiana, il nostro essere nella vita quotidiana, è un atto di guerra. Noi dobbiamo porci davanti come se quello fosse il nostro ultimo momento dell'esistenza, come se ogni attimo della nostra vita fosse l'ultimo atto, l'ultimo momento che noi abbiamo per fare il balzo verso l'infinito, per avere la gloria della morte del corpo fisico. Per predisporsi ad agire è necessario manifestare gli intenti per cui si agisce. Per questo motivo, il vivere per sfida non è un semplice enunciato, ma diventa la sintesi di un modo complesso attraverso il quale considerare e affrontare la propria esistenza. Implica un atteggiamento mentale davanti all'esistenza tale da modificare la propria struttura emotiva in maniera continua e sistematica. Possiamo dire che il vivere per sfida è il diventare adulti degli esseri umani, è il loro farsi Zeus, agendo, per quanto le relazioni col mondo consentono, per determinare le proprie condizioni di vita. Il vivere per sfida esprime pietas, che altro non è che la manifestazione divina del soggetto, dell'individuo, alla realtà del mondo che lo circonda, ed è contrapposta a pietà o al pietismo che il monoteismo impone come atteggiamento di superiorità sprezzante per il mondo in cui viviamo. L'essere umano si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Infatti, il vivere per sfida implica la capacità di un soggetto, di un individuo, di scegliere le proprie sfide, di sottrarsi alle sfide troppo grandi o insostenibili. Risolvere le contraddizioni della propria esistenza ricavandone sempre, comunque, una trasformazione. Ci sono condizioni diverse, direi opposte, fra un bambino cresciuto in un ambiente in cui gli adulti vivono per sfida e un sessantenne che, dopo aver vissuto per 60 anni un ambiente monoteista per sottomissione, dice basta e vuole vivere per sfida. Il vivere per sfida è un modo di affrontare l'esistenza che porta a modificare continuamente la struttura emotiva dell'individuo. L'individuo trae la certezza d'esistenza in se stesso e la trae da una struttura emotiva in continua trasformazione e modificazione. L'unico punto d'appoggio che ha un individuo nelle scelte e nella sua analisi è se stesso, ed è per se stesso che continua quella modificazione. All'interno della concezione monoteista, parlare di vivere per sfida significa parlare di una lotta per la sopraffazione all'interno del proprio sistema sociale o del proprio sistema sociale nei confronti del mondo esterno. All'interno della concezione pagana politeista, parlare di vivere per sfida significa modificare la propria struttura emotiva passando da una struttura emotiva prodotta dai nostri adattamenti passivi alle sollecitazioni del mondo, ai suoi fenomeni, ai suoi imperativi, ad una struttura emotiva che tende a liberarsi di quegli adattamenti passivi per diventare propositiva nel mondo in cui l'individuo vive. La soluzione delle contraddizioni della nostra esistenza quotidiana attraverso il nostro farsi Ares Marte è l'unico potere che noi abbiamo per travolgere la nostra struttura emotiva e modificarla, mettendola al nostro servizio. È l'unico strumento che noi abbiamo per alimentare il fuoco di Eraclito che brucia dentro di noi. Per riuscire a fare questo è necessario fornirci di strumenti dai quali partire per iniziare il percorso di trasformazione. Strumenti che possono essere usati in maniera diversa da un individuo o da individuo a individuo. E l'individuo può scegliere quelli che al momento sembrano a lui più convenienti, ma che comunque rappresentano la base di partenza per affrontare l'esistenza stessa. La prima cosa che dobbiamo comprendere sono i mondi nei quali noi viviamo. E i mondi saranno l'oggetto della prossima trasmissione. In questa trasmissione è importantissimo il concetto del vivere per sfida, per riuscire a comprendere poi i mondi nei quali noi viviamo. Il vivere per sfida è la base dell'esistenza del pagano politeista. Poi vedremo come siamo nati nella natura, anche se noi oggi, come oggi, nasciamo come soggetti sociali, come individui sociali. Come molte cose noi le abbiamo come elementi base forgiati nella natura, per esempio basta pensare alla paura del serpente, no? La paura del serpente è una paura atavica, antica, che si è fissata dentro di noi proprio per proteggerci rispetto a un pericolo conosciuto, qual è il serpente. A volte, quando siamo in pancia di nostra madre, noi prendiamo degli effetti emotivi che arrivano dalla nostra madre, che sono effetti emotivi di paura. Cioè la madre esprime verso il feto condizioni emotive di paura. Solo che la madre non trasmette al feto quella sua paura perché ha incontrato un serpente, ma trasmette magari al feto quella sua paura perché è stata sopraffatta da un borseggiatore per strada. Per cui quando noi nasciamo, chiaramente la nostra percezione emozionale della paura, la nostra sensazione di dover aver paura per poter scappare, per poter sopravvivere, si è fissata, si è acutizzata dentro di noi, specialmente se la madre ha vissuto molti attimi di paura durante la gestazione. Però noi nasciamo, ma non abbiamo un serpente davanti. Abbiamo invece altre condizioni. Per cui abbiamo effettivamente dei problemi in cui veicolare le nostre emozioni e le nostre tensioni emotive che abbiamo costruito nella pancia della madre. E là cominciano i conflitti, o una parte dei conflitti, fra l'individuo che ha forgiato se stesso nella pancia della madre, cioè l'individuo che ha forgiato se stesso in base a degli input che storicamente milioni e milioni di anni ha costruito all'interno della natura, e dover veicolare quegli input invece all'interno di una società umana. Esiste una forte conflittualità che si trasforma poi anche in problemi psicologici che vengono forgiati. Per cui riuscire a comprendere il mondo dell'essere natura, come noi ci siamo costruiti, come noi siamo divenuti e quali sono le relazioni e gli strumenti per calarli poi e trasformarli nel mondo umano, chiaramente è un percorso importante che deve fare chi pratica stregoneria, e dovrebbero farlo veramente ogni individuo che ha dei figli, perché in fondo il domani e il futuro lo lascia anche ai propri figli e non soltanto per se stesso come individuo della natura, insomma. Per cui sono cose che una persona dovrebbe comunque conoscere e comunque praticare, perché i figli non sono un qualcosa che ci è di estraneo, sono un qualcosa che ci portiamo dentro, e se noi non li abbiamo costruiti in maniera opportuna per affrontare il loro presente, ci creiamo dei problemi anche noi, perché non è così facile oggi come oggi sbarazzarsi di un figlio quando ti sta in casa fino a 30-35 anni, no? E allora tanto vale avere dei figli attrezzati per affrontare un buon futuro, che non dei mammoni da poter gestire in attesa di un evento come la provvidenza o come un dio padrone. Bene, chiudo qui la terza trasmissione relativa al crogiolo dello stregone. Prossima trasmissione parleremo del mondo dell'essere natura in cui si esercita il crogiolo dello stregone. Vi do appuntamento dunque per la prossima trasmissione. Vi ricordo che su internet questi testi grosso modo li trovate tutti, anche se chiaramente nelle trasmissioni allargo molto il discorso, e vi do appuntamento per la quarta trasmissione relativa all'oggettività in cui si pratica il crogiolo dello stregone. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ciao. Eccoci.